Il terzo anello. Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi. Traduzione di Emanuela Guercetti.
Disfatti i bagagli, Nekhludov andò subito al bagno pubblico e di lì, rimessosi in tenuta cittadina con una camicia inamidata, pantaloni con la piega un po' sciupata, finanziera e cappotto, si recò dal governatore militare. Il generale era indisposto e non riceveva. Nekhludov, tuttavia, chiese al lacchè di consegnargli il suo biglietto da visita e il lacchè tornò con la risposta affermativa. «Può accomodarsi. L'anticamera, il lacchè, l'ordinanza, la scalinata, il salone con il parquet lucidato a specchio, tutto assomigliava a Pietroburgo, solo un po' più sporco e più grandioso. Nekhludov fu introdotto nello studio. Il generale, un uomo gonfio e sanguigno col naso a patata, le borse sotto gli occhi e grosse protuberanze sulla fronte e sul cranio calvo, sedeva in una vestaglia di seta con una sigaretta in mano e beveva il tè da un bicchiere montato in argento. «Buongiorno, carissimo! Scusi se la ricevo in vestaglia. Sempre meglio che non riceverla affatto», disse, chiudendosi la vestaglia sul collo grasso, che dietro si raggrinziva in tante pieghe. «Non sto molto bene e non esco. Che cosa la conduce nel nostro regno sperduto?» «Ho seguito un convoglio di detenuti in cui c'è una persona a me cara», disse Nekhludov, «e sono venuto a chiedere un favore a Sua Eccellenza, in parte per questa persona e anche per un altro caso». Il generale si stirò, prese un sorso di tè, spense la sigaretta nel posacenere di malachite e, senza staccare da Nekhludov gli occhi stretti e gonfi, luccicanti, ascoltò seriamente. Lo interruppe solo per chiedere se voleva fumare. Il generale apparteneva a quel tipo di militari colti che credono possibile conciliare sentimenti liberali e umanitari con il loro mestiere. Ma da persona intelligente e buona per natura, aveva ben presto sentito l'impossibilità di questo compromesso e, per non vedere la contraddizione interna in cui si trovava costantemente, aveva preso l'abitudine, così diffusa fra i militari, di bere molto. E vi si era così abbandonato che dopo 35 anni di servizio militare era diventato ciò che i medici chiamano un alcolizzato. Era tutto imbevuto di alcol. Gli bastava ingerire un liquido qualsiasi per sentirsi brillo. E bere vino era per lui una tale necessità che non poteva più farne a meno. E ogni giorno verso sera era completamente ubriaco, benché si fosse adattato così bene a questo stato che non barcollava e non diceva particolari sciocchezze. E poi, se anche le diceva, occupava una posizione così importante e preminente che qualsiasi sciocchezza dicesse veniva presa per un discorso intelligente. Solo la mattina, proprio quando l'aveva trovato Nekhludov, assomigliava a un uomo sensato e riusciva a capire che cosa gli dicevano e a mettere in pratica, più o meno felicemente, il proverbio che amava ripetere: ubriaco e intelligente, doppia virtù. Le autorità superiori sapevano che era un ubriacone, ma era comunque più istruito degli altri, benché la sua istruzione si fosse fermata dove era incominciato l'alcolismo. Era coraggioso, abile, prestante, sapeva comportarsi con tatto anche in stato di ubriachezza, e perciò l'avevano nominato e lo tenevano al posto di rilievo e responsabilità che occupava. Nekhludov gli raccontò che la persona di cui si interessava era una donna, che era stata condannata ingiustamente e per lei era stata presentata una domanda di grazia al sovrano. «Ah, è così? Ebbene?» disse il generale. «Da Pietroburgo mi hanno promesso di farmi avere notizie del destino di questa donna, non più tardi di questo mese, e qui...» Senza staccare gli occhi da Nekhludov, il generale allungò verso il tavolo la mano dalle dita corte, suonò e continuò ad ascoltare in silenzio, sbuffando il fumo della sigaretta e tossendo rumorosamente. «E così vorrei chiederle, se possibile, di trattenere qui questa donna, finché non riceva la risposta alla domanda di grazia». Entrò il servitore, un attendente in divisa militare. «Chiedi se Anna Vasilievna si è alzata», disse il generale all'attendente, «e porta dell'altro tè». «Che altro?» si rivolse il generale a Nekhludov. «L'altra mia richiesta», proseguì Nekhludov, «riguarda un detenuto politico che viaggia con lo stesso convoglio». «Ah, ecco», disse il generale, annuendo significativamente. «È gravemente ammalato, moribondo, e probabilmente lo lasceranno qui all'ospedale. Ecco, una detenuta politica vorrebbe rimanere con lui». La signora generalessa sta prendendo il caffè, riferì il servitore. Il generale annuì e riprese. Come si chiamano? Mi scriva qui i nomi. Nekhludov li scrisse. Neppure questo posso fare, rispose il generale quando Nekhludov gli chiese di vedere il malato. Naturalmente non sospetto di lei, disse. Ma si interessa di costui e di altri e ha denaro. E qui da noi si compra tutto. Mi dicono, estirpare la corruzione. Ma come si fa a estirparla quando tutti sono corrotti? E quanto più basso è il grado, tanto peggio. E come si fa a tenere d'occhio un funzionario a 5.000 chilometri di distanza? Laggiù è un piccolo re, come io qui, e rise. Lei ha certo incontrato dei condannati politici, ha distribuito mance e l'hanno lasciata passare, disse sorridendo. È così, vero? Sì, è vero. Io capisco che abbia dovuto agire così. Vuole vedere un politico e ne ha compassione. E il direttore della prigione, o il soldato della scorta, accetta perché ha uno stipendio da 4 soldi e famiglia e non può non accettare. Sia al posto di costui che al suo posto farei lo stesso. Ma al mio posto non posso permettermi di scostarmi dalla più rigorosa applicazione della legge, proprio perché sono un uomo e posso lasciarmi prendere dalla compassione. Ma sono un esecutore e mi danno fiducia a determinate condizioni e devo giustificare questa fiducia. E con ciò la questione è chiusa. Ma ora mi racconti cosa succede da voi nella metropoli? E il generale cominciò a interrogare e raccontare, e si vedeva che era ugualmente desideroso di apprendere le novità e di mostrare tutta la sua importanza e umanità. «Ma venga a pranzo», disse il generale congedando Nekhludov. «Alle 5. Parla l'inglese?»
«Sì».
«Oh, magnifico! Vede, è arrivato qui un inglese, un viaggiatore. Studia la deportazione e le prigioni in Siberia. Sarà a pranzo da noi. Venga anche lei. Pranziamo alle 5. Mia moglie esige puntualità. Allora le darò anche una risposta su come fare per quella donna e anche per il malato. Forse si potrà anche lasciare qualcuno con lui». Salutato il generale, Nekhludov, sentendosi di umore particolarmente eccitato ed efficiente, andò alla posta. L'ufficio postale era un locale basso, a volte. Dietro il banco sedevano degli impiegati e distribuivano la corrispondenza al pubblico che si accalcava. Un impiegato con la testa inclinata da un lato timbrava senza interruzioni delle buste che faceva scorrere con destrezza. Nekhludov non dovette attendere a lungo. Quando seppero il suo nome, gli consegnarono subito la sua corrispondenza piuttosto voluminosa. Vi trovò del denaro, diverse lettere e libri, e l'ultimo numero degli annali della patria. Ritirata la sua posta, Nekhludov si spostò verso una panca di legno su cui sedeva, aspettando qualcosa, un soldato con un libretto, e si mise accanto a lui a esaminare le lettere ricevute. Fra queste c'era una raccomandata, una bellissima busta, con un nitido sigillo di cera lacca rosso vivo. Dissuggellò la busta, e vedendo una lettera di Selenin, insieme a un documento ufficiale, sentì il sangue affluirgli al viso e una stretta al cuore. Era la decisione sulla causa di Katiuscia. Quale decisione? Forse un rifiuto? Nekhludov scorse in fretta la lettera scritta con una grafia minuta e difficile da decifrare, dura e spigolosa, e sospirò di gioia. La decisione era favorevole. «Caro amico», scriveva Selenin, «il nostro ultimo colloquio mi ha lasciato una profonda impressione. Avevi ragione riguardo alla Maslava. Ho riletto attentamente l'incartamento e ho visto che a suo danno è stata commessa una scandalosa ingiustizia. Si poteva rimediare solo alla commissione domanda di grazia dove ti sei rivolto. Lì sono riuscito a sollecitare la soluzione del caso e ti mando una copia della grazia all'indirizzo che mi ha dato la contessa Ekaterina Ivanovna. Il documento originale è stato inviato al luogo in cui era detenuta durante il processo e probabilmente sarà subito trasmesso alla direzione centrale siberiana. Mi affretto a comunicarti la buona notizia. Ti stringo amichevolmente la mano. Tuo Selenin». Il contenuto del documento stesso era il seguente. «Cancelleria di Sua Altezza Imperiale, per l'accettazione delle domande di grazia presentate a nome di Sua Maestà. Pratica tale, ufficio tal'altro, sezione, giorno, anno. Per ordine del direttore della Cancelleria di Sua Altezza Imperiale, per l'accettazione delle domande di grazia presentate a nome di Sua Maestà, si comunica alla borghese Caterina Maslava che Sua Altezza Imperiale, visto il rapporto presentato, condiscendendo alla richiesta da lei inoltrata, si è sovranamente degnata di ordinare che la condanna ai lavori forzati le sia commutata nel confino in località non molto lontane della Siberia». La notizia era gioiosa e importante. Si era avverato tutto ciò che Nekhludov poteva sperare per Katiuscia e per se stesso. Vero è che questo mutamento della sua condizione complicava ulteriormente i loro rapporti. Finché lei restava una forzata, il matrimonio che le proponeva era fittizio e aveva solo il significato di migliorare la sua situazione. Ora, invece, nulla impediva la vita in comune. E a questo Nick Liudaf non era preparato. E poi i suoi rapporti con Simonson? Che cosa significavano le sue parole di ieri? E se avesse consentito a unirsi a Simonson, sarebbe stato un bene o un male? Non riusciva proprio a raccapezzarsi in questi pensieri e non tentò neppure di rifletterci. Tutto si chiarirà poi, pensò. Adesso bisogna vederla al più presto e comunicarle la bella notizia e liberarla. Pensava che la copia che aveva in mano fosse sufficiente e, uscito dall'ufficio postale, ordinò al vetturino di portarlo al carcere. Benché il generale non l'avesse autorizzato a visitare il carcere in mattinata, Nick Liudaf, sapendo per esperienza che ciò che non si poteva ottenere dalle autorità superiori si otteneva molto facilmente da quelle inferiori, decise di tentare comunque di penetrare nel carcere subito per annunciare a Katiuscia la bella notizia e magari liberarla e nello stesso tempo per informarsi della salute di Krylkov e riferire a Maria Pavlovna quanto aveva detto il generale. Il direttore del carcere era un uomo altissimo e grasso, imponente, coi baffi e basette che piegavano verso gli angoli della bocca. Accolse Nick Liudaf con grande severità e gli dichiarò chiaro e tondo che non poteva concedere visita agli estranei senza l'autorizzazione del superiore. Quando Nick Liudaf osservò che gliel'avevano permesso anche nelle capitali, il direttore rispose: «È più che probabile. Io però non concedo visite». E il suo tono diceva: «Voi, signori della capitale, credete di stupirci e di confonderci, ma anche in Siberia orientale conosciamo bene i regolamenti e magari li insegneremo a voi». Neppure la copia del documento della cancelleria privata di Sua Maestà ebbe alcun effetto sul direttore. Egli rifiutò categoricamente di ammettere Nick Liudaf entro le mura della prigione. All'ingenua supposizione di Nick Liudaf che la Maslava potesse essere scarcerata dietro presentazione di quella copia, si limitò a un sorriso sprezzante, dichiarando che per scarcerare chi che sia era necessario un ordine del suo diretto superiore. L'unica cosa che promise fu che avrebbe informato la Maslava della grazia e non avrebbe trattenuta neppure un'ora appena fosse giunto l'ordine scritto del suo superiore. Anche sulla salute di Krylkov si rifiutò di dare informazioni, dicendo che non poteva dire neppure se quel detenuto fosse lì. Così, senza aver ottenuto niente, Nick Liudaf salì sulla sua carrozza e tornò in albergo. La severità del direttore derivava fondamentalmente dal fatto che nella prigione, affollata il doppio del normale, era scoppiata un'epidemia di tifo. Il vetturino che condusse Nick Liudaf per strada gli raccontò: «In prigione c'è una moria generale, gli deve essere capitato qualche accidente. Ne sotterrano una ventina al giorno». Nonostante l'insuccesso in prigione, Nick Liudaf, sempre dello stesso umore eccitato ed efficiente, andò alla cancelleria del governatore per chiedere se era arrivato il decreto di grazia della Maslava. Il documento non c'era, e perciò Nick Liudaf, tornato all'albergo, si affrettò a scrivere subito, senza rimandare, a Selenin e all'avvocato. Terminate le lettere, guardò l'orologio. Era già ora di andare a pranzo dal generale. Strada facendo, tornò a chiedersi come Katiuscia avrebbe preso la grazia. Dove l'avrebbero confinata? Come avrebbe vissuto con lei? E Simonson? Quali erano i suoi sentimenti per lui? Ricordò il mutamento avvenuto in lei. Ricordò insieme anche il suo passato. Bisogna dimenticare, cancellare, pensò. E di nuovo si affrettò a scacciare il pensiero di lei. Poi si vedrà, si disse. E si mise a pensare a cosa doveva dire al generale. Il pranzo dal generale, allestito con tutto il lusso dei ricchi e degli alti funzionari a cui Nick Liudaf era abituato, gli fece particolarmente piacere, dopo la lunga mancanza non solo di lusso, ma delle più elementari comodità. La padrona di casa era una gran dama pietroburghese di vecchio stampo, ex damigella d'onore alla corte di Nicola, che parlava con naturalezza il francese e senza naturalezza il russo. Si teneva molto eretta e, muovendo le braccia, non scostava mai i gomiti dalla vita. Era pacatamente e un po' tristemente rispettosa col marito, ed estremamente gentile, anche se con diverse sfumature a seconda delle persone, nel trattare con i suoi ospiti. Accolse Nick Liudaf come uno di famiglia, con quella particolare, sottile e impercettibile adulazione per cui Nick Liudaf tornò a conoscere tutte le sue qualità e si sentì piacevolmente soddisfatto. Gli fece sentire che sapeva del gesto leale, quantunque stravagante, che lo aveva portato in Siberia e che lo considerava un uomo eccezionale. Questa sottile adulazione e tutta l'atmosfera raffinata e lussuosa della casa del generale fecero sì che Nekhludov si abbandonasse tutto al piacere del bel arredamento, della buona cucina e della conversazione frivola e gradevole con persone ben educate del suo ambiente abituale, come se tutto quello in mezzo a cui era vissuto negli ultimi tempi fosse un sogno da cui si era risvegliato nella realtà vera. A pranzo, oltre a quelli di casa, la figlia del generale col marito e un aiutante, c'erano ancora l'inglese, il proprietario di una miniera d'oro e il governatore di una lontana città siberiana di passaggio. Nekhludov li trovò tutti simpatici. L'inglese, un uomo sano e rubicondo che parlava malissimo il francese, ma straordinariamente bene e con accattivante oratoria la sua lingua, aveva visto molto ed era interessante con i suoi racconti sull'America, l'India, il Giappone e la Siberia. Il giovane proprietario di miniere, figlio di contadini che portava un frac confezionato a Londra e gemelli di diamanti, possedeva una grande biblioteca, aveva elargito molto in beneficenza e professava idee liberali europee. Era simpatico e interessante per Nekhludov, poiché rappresentava un tipo completamente nuovo e positivo di innesto della cultura europea su un sano pollone contadino. Il governatore della remota città era un uomo paffuto, con radi capelli ondulati e dolci occhi azzurri, molto grasso nella parte inferiore del corpo, con delle mani bianche e curate, piene d'anelli, e un sorriso simpatico. Questo governatore era apprezzato dal padrone di casa perché, fra tanti concussionari, era l'unico che non prendeva bustarelle. La padrona di casa, poi, grande appassionata di musica e lei stessa eccellente pianista, lo apprezzava perché era un buon musicista e suonava con lei a quattro mani. La disposizione d'animo di Nekhludov era a tal punto benevola che neppure quest'uomo quella sera gli dispiacque. L'allegro, energico ufficiale aiutante, con il mento azzurrino, sempre servizievole, era simpatico per la sua giovialità. Ma più di tutti piaceva a Nekhludov la giovane simpatica coppia della figlia del generale col marito. La figlia era una giovane bruttina e semplice, tutta presa dai suoi due bambini. Suo marito, che aveva sposato per amore dopo una lunga lotta con i genitori, era un laureato dell'Università di Mosca, di tendenze liberali, modesto e intelligente. Lavorava e si occupava di statistica e soprattutto degli allogeni, che studiava, amava e cercava di salvare dall'estinzione. Tutti erano non solo affettuosi e gentili con Nekhludov, ma visibilmente contenti di conoscere con lui una persona nuova e interessante. Il generale, che si era presentato a pranzo in divisa militare, con una croce bianca al collo, salutò Nekhludov come una vecchia conoscenza e subito invitò gli ospiti agli antipasti con la vodka. Quando il generale gli domandò cosa avesse fatto dopo essere stato da lui, Nekhludov raccontò che era andato alla posta e aveva saputo della grazia concessa alla persona di cui gli aveva parlato quella mattina e chiese di nuovo l'autorizzazione a visitare la prigione. Il generale, evidentemente scontento che si parlasse di affari a pranzo, si accigliò e non disse nulla. «Vuole della vodka?» domandò in francese all'inglese che si era avvicinato. L'inglese beve la vodka e raccontò che quel giorno aveva visitato la cattedrale e la fabbrica, ma avrebbe ancora voluto vedere la grande prigione di transito. «Ecco, magnifico!» disse il generale rivolto a Nekhludov. «Potete andarci insieme!» «Prepari un lasciapassare!» ordinò l'aiutante. «Quando vuole andarci?» domandò Nekhludov all'inglese. «Preferisco visitare le prigioni di sera», disse l'inglese. «Tutti sono in cella, non ci sono preparativi, e tutto è più autentico». «Ah, vuole vederla in tutto il suo splendore! Che la veda pure! Io ho scritto, ma non mi ascoltano!» «E allora che lo sappiano dalla stampa straniera», disse il generale, e si avvicinò alla tavola da pranzo, dove la padrona di casa indicò i posti agli ospiti.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.